Per meglio comprendere, scendiamo a rimirar da più in basso. E con voi, umilmente, ci impegniamo a cercare la verità, per poi toccare il giusto. Il giusto per amministrare con legalità, moralità, dare dignità al cittadino. Il giusto perché parole come recupero, valorizzazione, difesa del territorio non restino solo un programma scritto. Il giusto perché ci sia vera informazione e trasparenza della cosa pubblica. Il giusto per fare un giusto piano regolatore. Il giusto è bello. È bello quando si dice è dall'amore che nasce l'uomo e dalla terra matura il grano. Noi stiamo seminando. Il raccolto facciamolo insieme. Insieme si vince. Insieme perché si ha voglia del nuovo. Il nuovo c'è. Il nuovo è il gruppo Rinascita Galena. Il gruppo c'è e ve lo presento. Bonacci Carmelo, detto Carmine, il senatore del gruppo, esperienza ed onestà. Bonacci Giuseppe, detto Peppe, un giovane disponibile e volenteroso. Costanza Michele, non c'è questa sera per un imprevisto familiare, un giovane papà simpatico e generoso. D'Antico Preziosa, una donna che sa coniugare famiglia e professione. Di Girolamo Anna, combattiva e determinata. Elia Pasquale, affidabile ed altruista. Fuoco Teresa, detta Tesia, una donna dinamica e di fermi principi. Izzo Fazio, per portare con competenza e affidabilità nella pubblica amministrazione. Izzo Costantino, da sempre laborioso e sincero. Migliozzi Giacomo, costantemente presente e con tanta voglia di fare. Nassa Natalino, uno dei nostri rappresentanti delle forze armate, la garanzia della legalità e della serenità. Piero Giovanni, brillante avvocato per un'amministrazione moderna e innovativa. Pidocchi Giancarlo, uomo sensibile e leale, l'artista del gruppo. Scalano Vincenzo, da sempre uomo di volontà, ideali e impegno politico disinteressato. Zerre Giovanna, testimone della voglia di impegnarsi in politica anche tra i più giovani. Zona Giuseppe, un giovane laureato dalla tradizione illustre e il futuro promettente. A capo di questo gruppo, Antonello Bonacci. Bene, mentre è in distribuzione il programma, alcuni candidati ne illustreranno alcuni passaggi. La prima a parlare, D'Antico Preziosa.
Buonasera a tutti. E in questa piazza è doveroso per me presentarmi. Mi chiamo Preziosa D'Antico. Il motivo che mi ha spinto a candidarmi è stato il grande rispetto e la grande stima che c'è con Antonello e soprattutto la condivisione di un progetto, di un programma elettorale che abbiamo intenzione tutti insieme di realizzare per dare una nuova opportunità a Calvi. Un'alternativa amministrativa che porti il Paese verso lo sviluppo dell'economia, del territorio e delle risorse locali. La nostra campagna elettorale, come avete avuto modo di notare, non è incentrata su offese o su attacchi personali, ma rivolta soltanto all'esposizione delle nostre idee e delle nostre intenzioni per una Calvi migliore. È un piacere quindi per me approfondire in questa serata alcuni punti del nostro programma, un programma vero, serio, a cui ciascuno di noi ha partecipato in modo fattivo, attivo. Ognuno di noi ha voluto contribuire per lasciare un piccolo segno. Ebbene, il nostro progetto è molto vario e spazia in modo dettagliato e preciso dalla rivalorizzazione delle aree storiche, passando per l'importantissima area Moccia, fino a trattare le situazioni quotidiane. Il mio compito è di parlare di alcuni punti questa sera. Innanzitutto le strutture scolastiche, le seconde case dei bambini di Calvi che sono stati per lungo tempo messe da parte. Vogliamo dedicare la nostra attenzione in particolare alle mense scolastiche così gravose soprattutto per le famiglie numerose e fare in modo che le stesse diventano più accettabili senza intaccare la qualità del servizio. La viabilità. È nostra intenzione rendere le strade più sicure. C'è bisogno di dotarle di strisce pedonali per garantire ai bambini, agli anziani e ai cittadini una percorrenza più sicura e soprattutto realizzare dei dossi artificiali in alcune zone del paese per evitare l'elevata velocità. Particolare attenzione vogliamo dedicare al prelievo tributario, tenendo ben saldo il principio della progressività delle imposte e della capacità contributiva. Lo sappiamo, ogni cittadino deve partecipare al prelievo tributario, alla spesa pubblica in base alle proprie capacità contributive. Le tasse, le imposte devono essere eque, secondo i bisogni, secondo le possibilità. Particolare riguardo allo sviluppo dell'economia, del settore giovanile imprenditoriale e in modo particolare vogliamo prevedere la possibilità di creare forme di occupazione concrete e realizzabili. A tal proposito abbiamo intenzione di promuovere lo sviluppo di consorzi e di cooperative a stretto contatto con l'amministrazione, con l'azione amministrativa. Tali forme associative dovranno essere costituite essenzialmente da cittadini caleni al fine di realizzare prodotti locali e sfruttare al massimo le risorse del paese. È attraverso l'incentivazione e la costituzione di questi consorzi e cooperative che vogliamo dare la possibilità alle persone che vogliono utilizzare le risorse locali come fonte di lavoro di portare sul mercato il prodotto finale. Accanto a queste forme associative molto articolate, un'altra forma di sviluppo del settore agricolo è la cosiddetta filiera corta. Si tratta di un modo di immissione del prodotto sul mercato diverso dal processo normale. Cioè si fa in modo che il prodotto realizzato subisca il meno possibile le fasi dell'intermediazione per poter giungere sul mercato come prodotto finito. Questo concetto nasce dalla consapevolezza che il produttore e il consumatore finale hanno obiettivi comuni, raggiungibili attraverso nuove forme di scambio e di incontro, praticabili grazie alla vendita diretta. È infatti nostra intenzione quella di promuovere i mercatini locali. Incentivare e promuovere l'imprenditorialità femminile, cioè sfruttare gli incentivi messi a disposizione dalla regione o dalla comunità europea per lo sviluppo e la creazione di imprese, per la maggior parte composte da donne. Si tratta di agevolazioni a cui si può accedere tenendo conto di una serie di requisiti. A tal proposito, è nostra intenzione istituire una sorta di informazione diretta per aggiornare le persone effettivamente interessate sullo stato dei finanziamenti in corso. Sono una donna, posso garantirvi che lavorare, o meglio, inserirsi nel mondo del lavoro, oggi come ieri, è molto difficile, anche se poi il tempo ci dà ragione. Soprattutto perché vediamo che molte cariche, le più importanti, sono rivestite da donne. Siamo determinate, settoriali, decise, abbiamo la volontà, siamo testarde e soprattutto con una grande voglia di affermarci. Allora, questa sera innanzitutto ringrazio Antonello per avermi dato la possibilità di poter esporre le mie idee, il mio progetto futuro, cose da fare, cose da migliorare e cose da non fare. Ma ringrazio soprattutto voi, mi rivolgo in particolare a voi donne che mi ascoltate. Noi siamo le donne che lavorano, che vogliono lavorare, che vogliono cambiare il paese. Siamo le donne che hanno una famiglia, ma allo stesso tempo ci impegniamo nel sociale ed in politica per dare il nostro contributo. Non facciamo perdere l'opportunità al paese di cambiare, di riprendersi la propria dignità. Non lasciamo ai nostri figli un'eredità sconvolgente. Cerchiamo di farli respirare, ma di respirare nella serenità, nell'onestà, nel senso del dovere e del rispetto, nel senso del sacrificio e abbandonando quel clima di ossessione che purtroppo da tempo invade Calvi. Vedrete che con il nostro aiuto, la nostra collaborazione attiva, il Paese volgerà verso nuove e più auspicabili prospettive. Se dunque è vostra intenzione dare la possibilità al Paese di voltare pagina, di riprendersi dal buio in cui è calato, votate allora Antonello Bonacci e la lista Rinascita Calabria. Non fate l'errore di ricadere in promesse, belle parole, che poi dopo la fine della tornata elettorale resteranno lì senza senso e senza applicazione. Dateci la possibilità di dimostrarvi che noi siamo diversi, siamo giovani. Votiamo Antonello Bonacci. Grazie.
La parola al secondo oratore, Izzo Caspio.
Buonasera Arduni. Allora, il mio compito questa sera è quello di illustrarvi alcune parti del programma. Vorrei però, prima di tutto, sottoporvi una riflessione, cioè vorrei cercare di capire con voi quali sono i motivi per cui, secondo noi, dovreste votare per noi. Perché noi probabilmente, anzi non probabilmente, sicuramente siamo l'unica alternativa per cambiare questo paese. Siamo solo noi, gli altri sono assolutamente uguali, non c'è nessuna differenza tra le altre due liste. Loro sono quelle persone che hanno fatto politica per interesse, di qua c'è la passione, di là c'è l'interesse, di qua si fa politica, di là si usa la politica, questa è la differenza tra noi e loro. Per questo vi chiedo, se veramente volete cambiare, non dovete disperdere il voto, non commettete l'errore di fare, come spesso si fa in molte famiglie, di dare il voto ripartito, una persona per una lista, una persona per un'altra, sbagliatissimo se veramente volete cambiare. Votate decise, votate compatti per Antonello Bonacci e per la lista Rinascita Calenda, perché non si può non fare così, è l'unica alternativa, altrimenti rimarremo sempre allo stesso posto. Saremo qui tra 5 anni a ridirci sempre le stesse cose. Perciò dico, pensiamoci bene. Pensiamoci bene soprattutto a queste persone che negli ultimi anni ci hanno lasciato un paese, una città che è veramente, veramente in uno stato penoso. Basti pensare alla situazione delle nostre strade che hanno rifatto proprio adesso, ma per 5 anni assolutamente le hanno lasciate in uno stato pietoso. E ci è voluto il commissario per rifarle, perché non ce lo dimentichiamo, le ha rifatte il commissario. Il commissario che poi diciamo che non è stato così male, potevamo anche candidarlo con noi, insomma, solo che se la legge ce l'avesse consentito, però. Diciamo che l'eredità che noi raccogliamo e che raccoglieremo non sarà sicuramente positiva. Andremo a amministrare un paese che ha avuto un incremento della pressione fiscale notevole. Pensate solamente alla TARSU che è aumentata quasi del 40%, la tassa sui rifiuti, oltre al fatto che sono aumentati anche i rifiuti, ma insomma tutto questo è ovvio, perché se non si fa raccolta differenziata, se si produce monnezza si paga anche di più. Per cui hanno voglia a dire che l'hanno ridotta la TARSU, la TARSU è quasi raddoppiata, non ci sono scuse, questo è. Oltretutto non ce lo dimentichiamo che noi stiamo confrontandoci con delle persone che hanno promesso di difenderci, che hanno promesso di tutelarci, ma non l'hanno mai fatto con la Napoletana Gas. Hanno scritto sui giornali che ci avrebbero tolto delle bollette ingiuste, ma quelle bollette non sono state tolte. Avevano detto avevano detto che avrebbero, ci avrebbero fatto tolgere il contributo pagato al consorzio di bonifica Volturno, ma il contributo noi l'abbiamo dovuto pagare, ci sono comunque ancora vertenze in corso, ma il nostro comune ha finto di interessarsi, ha scritto sui giornali che si interessava, ma di fatto non è cambiato ancora niente, non è cambiato nulla. E questo perché? Perché, diciamolo pure, il comune non si è mai interessato di istituire un difensore civico, cosa che invece è presente nel nostro programma e che sicuramente è l'unica forma per tutelare i cittadini da situazioni spiacevoli del genere. Ecco. Oltretutto, diciamo, la nostra amministrazione, la nostra ex amministrazione, ma anche la ex amministrazione, che ripeto sono assolutamente in continuità, sono delle amministrazioni che hanno aumentato progressivamente gli oneri di urbanizzazione, di urbanizzazione, per cui è sempre più difficile costruire, o perlomeno è sempre più costoso. E questo nonostante abbiano promesso il diritto alla casa, il diritto all'abitazione, eccetera. I costi sono aumentati, sono sempre maggiori. Oltretutto, non ce lo dimentichiamo, questa amministrazione per tutelare la nostra sicurezza ha messo l'autovelox e hanno detto che era per la nostra sicurezza, ma l'unica cosa è che serviva per aumentare le entrate del comune, entrate che non sono assolutamente aumentate, l'autovelox è stato tolto. Di questo noi dobbiamo ringraziare i nostri amministratori e dobbiamo ringraziare soprattutto per la coerenza con cui 5 anni fa, quando noi organizzavamo, noi assieme ai comunisti italiani e ad altre persone, organizzavamo un convegno alle scuole medie per batterci contro la centrale, loro rimanevano fuori, però poi una volta presa l'amministrazione del comune facevano una bella delibera con cui dicevano di essere contrari, successivamente partecipavano alla festa organizzata dalla stessa centrale. Ma in realtà la motivazione noi la sappiamo, ce l'ha detta l'ex sindaco in un comizio scorso, però non ci ha detto tutta la verità, perché lui in realtà era nella festa, ma era per sabotare la centrale. Lui era vestito da tubista, si è nascosto la notte lì a cercare di sabotare la centrale, poi è stato scoperto e ha dovuto partecipare alla festa, però in realtà lui era veramente contro la centrale. In realtà noi non è che vogliamo fare cose straordinarie, non è che vogliamo creare un comune come se fosse la Val Brembana piuttosto che la Val Camonica, noi vogliamo fare assolutamente delle cose normali, vogliamo rendere Calvi un paese vivibile, un paese in cui le cose normali funzionino, un paese in cui l'acqua, tanto per dirne una, possa essere bevuta, perché quanti tra di voi bevono l'acqua del rubinetto? E non, pensateci, acquistare l'acqua in un supermercato dalle bottiglie non è altro che una tassa occulta, quando noi siamo in una zona in cui si producono delle acque minerali, si imbottigliano delle acque minerali, noi siamo costretti invece ad andarle a comprare, questo perché l'acqua del rubinetto non è bevibile, è una cosa indegna, incivile. Per cui noi ci batteremo perché le scuole siano delle scuole normali, delle scuole decenti. Gli altri hanno scritto sui giornali che le scuole avremmo avuto delle scuole superiori, infatti si è visto, l'anno prossimo possiamo scegliere se andare in un alberghiero, in un professionale, in un pedagogico, in un industriale, potete scegliere, non c'è che l'imbarazzo della scelta. Mentre invece le scuole elementari fanno i doppi turni, tutto questo perché evidentemente si saranno troppo concentrati a cercare i vari indirizzi delle scuole superiori che devono attivare. Noi vogliamo quindi più servizi per il nostro comune, dei servizi essenziali, vogliamo un'altra farmacia, ma vi sembra normale che ci sia una sola farmacia? Una farmacia gestita dal comune magari, che venda dei farmaci generici, di quelli che costano meno. Un paese in cui non ci sia la schiavitù del Banco di Napoli, non che io ce l'abbia col Banco di Napoli, per carità, sono pure correntista tra l'altro. Però magari un paese in cui ci siano due banche, che male c'è? Se c'è più concorrenza i costi si riducono, ci sono più servizi. Un paese in cui non è più necessario magari andare a Caserta piuttosto che a Teano per avere delle informazioni sull'INPS o delle informazioni fiscali all'Agenzia delle Entrate o ancora delle informazioni relative a tutte quelle che sono le tasse automobilistiche, come per esempio capita a Verano Scalo. A Verano tutte queste cose ci sono, ma perché non metterle anche qua? Poi il difensore civico, l'avevamo già anticipato prima, solo con la figura del difensore civico sarà possibile tutelare gli interessi dei cittadini senza che il politico possa utilizzare questa tutela come regalo verso il cittadino. Non è un favore che il politico fa al cittadino, è un diritto il fatto che il cittadino sia tutelato. Per questo c'è bisogno di una figura esterna e non di un politico che tuteli questi diritti. E poi vogliamo fare delle cose che siano utili per lo sviluppo economico del nostro paese. Vogliamo riqualificare la zona Moccia, coinvolgendo la proprietà, coinvolgendo quindi gli imprenditori, una zona che è a rischio idrogeologico e che potrebbe essere, per il suo posizionamento, utilizzata sia come impianti eolici, per costruire impianti eolici, che impianti fotovoltaici, e potrebbe essere tranquillamente un polo energetico che crea sviluppo e che crea occupazione. Vogliamo utilizzare quelli che sono gli incentivi che vengono dalla regione, dal piano per il commercio che è stato varato proprio in questi mesi dall'assessore alle attività produttive della nostra regione, per creare dei centri commerciali regionali. Ve li immaginate qui in Piazza Zuni degli altri negozi, tutti diversi, che vengono finanziati naturalmente e che quindi danno vita a un vero e proprio centro commerciale, senza bisogno di andarsi a spostare al Decumano oppure al Campania, eccetera. E sono tutti negozi che vengono finanziati, ci sono degli incentivi fiscali molto molto importanti. Il problema è che c'è bisogno di un'amministrazione che si faccia carico di dar vita a queste promozioni, a queste attività imprenditoriali, altrimenti il singolo cittadino non lo può fare. E poi, come diceva prima Preziosa, noi ci batteremo anche per creare dei mercatini locali, per fare in modo che i produttori di prodotti artigianali ed agricoli vengano a vendere i loro prodotti qui ad un costo più basso e magari garantendoci anche una qualità superiore per il latte, per la verdura, per la frutta. Sono cose elementari, ma che nel lungo periodo, e che sommate ad altre, migliorano la nostra vita. Vogliamo poi utilizzare l'area industriale, l'area PIP, per fare in modo che gli imprenditori utilizzino queste aree in modo proficuo per la nostra popolazione. Vogliamo premiare quegli imprenditori che creano occupazione e che, per un verso, valorizzino tecnologie innovative e per un altro verso valorizzino l'artigianato. Quindi assegnazione di queste aree secondo dei criteri meritocratici e non secondo la conoscenza, secondo raccomandazioni, secondo tangenti e secondo bustarelle, com'è consuetudine nei nostri paesi. Vogliamo un piano urbanistico inoltre che sviluppi il nostro territorio in modo eco, sempre secondo la stessa logica. Noi faremo un piano che tuteli tutti i cittadini e che non vada a vantaggio di quelle persone che hanno delle terre da lottizzare. Con noi non ci saranno latifondisti, con noi saremo tutti uguali. E poi, per finire, un pensiero sull'antica Calcio. Poco tempo fa stavo sentendo su internet, anzi approfitto per ringraziare tutti, sia calciresorta.com che il sito di Silver per il servizio che svolgono, e il sito anche di Tappuri, calciresortanews.it. E stavo guardando un comizio dell'altra sera, ne ho visto solo un pezzo, in cui si diceva: noi rilanceremo il turismo grazie al Parco Caleno. Ora, voi avete presente il Parco Caleno, insomma, quel pezzo di terra che sta vicino allo scasso, dove sta? Ve li immaginate i turisti giapponesi con la macchinetta fotografica in massa venire col pulmanino a fotografare lo scasso, a fotografare le pietre? Ah, che bello, tutta la merda di calci. Noi vogliamo in realtà valorizzare quello che c'è di bello, l'antica Cales, ma vogliamo farlo coinvolgendo i privati, vogliamo farlo creando delle strutture come esistono in altre aree simili, che consentano alle persone di dormire a Calvi, di vivere a Calvi e di spendere a Calvi. Non vogliamo le persone che si fermano sulla piazzola dell'autostrada e fanno fare la pipì al cane o al bambino e poi se ne vanno. Vogliamo delle persone che vengano a Calvi e ci restino, questo è. Noi vogliamo cambiare, perciò se veramente volete cambiare, non disperdete il vostro voto. Votate Combatti per Rinascita Calena e votate Combatti per Antonello Bonacci, l'unica garanzia di cambiamento che c'è. Grazie.
Benissimo, benissimo, grazie. Passiamo alla più giovane del gruppo, Zerre Giovanna.
Buonasera a tutti, io sono Giovanna Zerre, ho 20 anni e sono la più giovane della lista. Mi sento onorata di fare parte del gruppo, perché i ragazzi stanno facendo tesoro delle mie opinioni. Condivido con loro l'idea di avere un atteggiamento politico basato sul rispetto, non solo della
legalità politica, ma anche degli avversari. La nostra campagna elettorale è incentrata sulla pubblicità di un programma politico, non a caso Antonello, Enzo Scarano, Cassio, insomma tutti gli altri, si stanno sgolando dai balconi per far conoscere le nostre proposte. La nostra unica preoccupazione è fare qualcosa di buono per la cittadinanza e sono certa che questo nostro impegno si è ripagato in termini di consenso. Credo necessario ad esempio dover iniziare dall'istituzione di un sistema di trasporto pubblico urbano, magari con un pulmino per accompagnare i bambini alle scuole elementari o magari gli anziani al cimitero. Insomma, con la semplicità che contraddistingue una giovane di 20 anni, mi propongo di sollevare tematiche che all'apparenza possono sembrare banali, ma che in realtà potrebbero contribuire a rendere la nostra Calvi una comunità più civile e vivibile. L'alternativa c'è e se avete voglia di cambiare, il 6 e il 7 giugno votate Rinascita Calena. Il vostro voto rappresenta il primo passo verso il cambiamento. Grazie, buonasera.
È la volta adesso di Fuoco Teresa.
Buonasera. Continua la nostra campagna elettorale e soprattutto continua la nostra campagna elettorale, il nostro modo di fare campagna elettorale, cioè quello di farvi conoscere le nostre facce, ma dirvi soprattutto il nostro programma. Noi non vi stuperemo con i nostri effetti speciali. Noi non ne abbiamo bisogno, questi servono soltanto a distogliere l'attenzione da quelli che sono i veri problemi della nostra cittadinanza. Noi li vogliamo stupire con il nostro modo di essere, con il nostro programma, ma soprattutto con il nostro modo di fare politica, con discrezione, non urlando, non insultando. È di questo che Calvi ha bisogno in questo momento. E Calvi Risorsa ha bisogno di amministratori che nella scaletta delle loro priorità abbiano i propri concittadini al primo posto. Come già ho avuto modo di dire l'altra sera a Visciano, i componenti di questa lista hanno tutte le carte in regola per poterlo fare. Guardateli ad uno, sono ragazzi fieri, onesti e motivati, sono pronti a rilevare il testimone in questo che sembra una corsa, una staffetta. Osservate i loro volti. Sono persone che incontrate nei luoghi di lavoro, nei bar, nelle piazze, tutti i giorni, non soltanto ogni 5 anni. E sapete perché? Perché noi siamo voi.
Grazie, sei un ottimo collaboratore.
In questi giorni che stiamo girando tra la gente per proporre il nostro programma, stiamo raccogliendo molte lamentele per lo stato in cui versano le nostre strade, per il degrado a volte in cui ci viene raccontato delle scuole o per altre cose. Ma noi da questo prendiamo lo spunto per migliorarci sempre di più. Queste cose noi non le usiamo certo per scagliarci contro una lista o contro l'altra, perché adesso Calvi non ne può conflitti e di urla. Ed è anche per questo che in noi prende sempre più corpo la necessità di attuare la democrazia partecipativa, che è il massimo strumento che permette ad ogni cittadino di partecipare attivamente alla gestione del proprio comune. Al fianco degli amministratori ci siete voi a collaborare con noi. Tutti i cittadini di questa, tutti i candidati, scusate, di questa lista hanno dato il loro contributo alla stesura di questo bellissimo progetto, ma ci sono anche ragazzi altrettanto preziosi che lavorano dietro le quinte, e un grazie va soprattutto a loro, ai vari Alfredo, ai vari Carmine, ad altri, scusate perché l'elenco sarebbe troppo lungo. A questo punto, che fa capire del nostro candidato al sindaco? È una persona preparatissima, molto propositiva ed ha tutte le carte in regola per poter essere il prossimo primo cittadino di Calvi Risorsa. Questi sono soltanto alcuni dei tanti punti per chiedervi di votare per la lista numero 1, per la lista Rinascita Calena, con candidato a sindaco Antonello Bonacci.
Non abbiamo le telecamere, però abbiamo un personaggio che si è messo il casco sulla vespetta e ha fatto il giro per il paese, e questa sera continua il suo racconto. Giancarlo Pidocchi.
Buonasera a tutti. Però io volevo dire che si è rotto il motorino. No, allora, il discorso che feci l'altra sera era giusto per far rendere conto, per rimarcare, insomma, la nostra situazione, il nostro paese, il modo in cui si trova in questo momento. E quindi era per far capire, giusto per far passare il concetto, insomma, che queste ultime amministrazioni hanno prodotto queste cose, insomma, hanno ridotto il paese in questo stato. Allora, le ultime amministrazioni, l'ho detto pure l'altra sera e lo ridico questa sera, sono state 5 anni, 4 anni e mezzo dell'amministrazione Zattia e 12 anni, dico 12, non ce lo dimentichiamo, 12 anni di amministrazione Capacco. Voglio puntualizzare proprio questo punto, insomma. Zattia forse nella sua amministrazione non ha fatto altro che rinforzare l'immagine del suo avversario, nel modo come sta impostando anche i comizi in questa campagna elettorale, in modo molto aggressivo. Non fa altro che avvantaggiare l'avversario, facendolo. Ieri sera sono stato a Bisciano e ho ascoltato con attenzione il comizio che è stato fatto a Bisciano. Sembrava che deve arrivare Superman, il superuomo, l'uomo che risolve tutti i problemi, l'uomo che si mette la tuta e scende nelle foglie, l'uomo che la mattina o alle 2 di notte, alle 3 di notte dà il numero di telefono e si fa telefonare a casa ed è pronto a partire per risolvere tutti i problemi. Dimenticando che sono stati 12 gli anni in cui abbiamo avuto questa amministrazione. A noi qualche critica che si fa è che siamo giovani, siamo ragazzi, siamo forse inesperti. Voglio ricordare che Caparco, quando ha avuto il piacere e la fortuna di amministrare questo paese, era anche lui un giovane che si affacciava alla politica, ha avuto la fortuna di amministrare, di subentrare in un momento di crisi dove, quando il sindaco era caduto, ha fatto quei 2 anni e quindi di mettersi in mostra, dimostrando le sue capacità, perché io non voglio dire che Caparco è stato un disastro, assolutamente. Caparco ha fatto delle cose buone e ha fatto delle cose meno buone. E manco a farla apposta, le cose buone, quando le ha fatte quando si è insediato sul comune. Perché? Perché era giovane, perché aveva la voglia, voleva dimostrare qualcosa. E in parte ci è riuscito, ma poi purtroppo si è fatto coinvolgere, purtroppo è entrato in un'altra dimensione, e si è dimenticato un poco delle cose che faceva prima. E questo è importante sottolinearlo. Io dico queste cose perché, volendo anche bene ad Antonio Caparco, siamo legati anche da parentela, e quindi, però lui mi conosce bene, lui sa che io sono una persona che dice le cose come stanno, dice, si batte per cose giuste, quindi penso che questo sia apprezzabile da parte mia, questa critica che ho fatto ad Antonio. E come Antonio, noi, questo gruppo, come Antonio dei vecchi tempi, ci vogliamo mettere a disposizione del paese. Io sono sceso in campo, mi dispiace dire questa parola, però adesso questa mi viene, proprio per questo motivo, perché stanco di farci governare sempre dalle stesse persone, sono sempre gli stessi. Saltano da una parte e dall'altra, ma stanno sempre lì. Adesso, questa volta veramente si presenta l'occasione per cambiare tutto. È un'occasione nuova. Abbiamo quindi un esempio grandioso. In America è diventato presidente un nero. Cosa che 3 anni fa era impensabile, se lo diceva per qualcuno,
chiudi la fiscale,
e invece è successo, e meno male che è successo, meno male, perché purtroppo questa società, questo mondo sta prendendo una brutta strada, e allora noi ci dobbiamo impegnare in prima persona. È per questo che io sono candidato in questa lista, perché voglio cambiare le cose, tanto. È per questo che vi invito alle prossime elezioni, ve lo dico col cuore in mano, a votare la lista di Nasce da Calena con candidato a sindaco Antonello Bonacci. Grazie.
Adesso è la volta di Pera Giovanni. Buonasera a tutti, il mio nome è Giovanni Pera. Prendo questa sera la parola per la prima volta in questa tornata elettorale e mi scuso anzitutto per l'impossibilità che mi ha costretto a non poter presenziare nelle passate adunanze, nei passati comizi, ma impegni di lavoro mi hanno costretto altrove. Voglio anzitutto ringraziarvi di vero cuore della grande stima, del calore, delle parole di elogio, di esortazione a fare che ci state quotidianamente sempre più soventemente rivolgendo.
E per questo io non ho che una parola, grazie, grazie davvero. Voglio altresì precisare, e questa è una circostanza che mi preme veramente puntualizzare, che intendo assolutamente tradire le aspettative di tutti coloro che sono qui stasera sperando di poter trovare qualcuno che inveisca oppure rivolga ingiurie, offese ai nostri avversari politici. Non intendo assolutamente scendere su questo terreno. I miei avversari politici, i nostri avversari politici, fino a prova contraria, sono e rimangono persone per bene. Tuttavia, e mia ferma convinzione, quella che sia necessario assolutamente fare una critica puntuale, oggettiva, ferma, feroce addirittura, di ciò che è stata la loro condotta. Qui non è in discussione la persona, è in discussione l'operato, e l'operato è stato catastrofico. Inoltre, sono stato educato a non parlare degli assenti, e io non intendo parlare di coloro che sono assenti da oltre 15 anni dalla scena politica calena. Questa sera io vorrei parlarvi e farvi arrivare al cuore non delle risposte, non è mio interesse, non è mia intenzione quella di preconfezionarvi delle risposte. Le risposte in politica si provano quotidianamente, quando si crea il problema e si cerca di risolverlo insieme. In realtà il mio è un interesse forse più ambizioso, il mio scopo è decisamente più ambizioso, è quello di fare in modo che questa sera alcune risposte ve le diate da soli. E allora io comincerei da un interrogativo. Vi chiedo, secondo voi, qual è il fine ultimo della buona politica? Ebbene, alcuni mi diranno una migliore amministrazione, altri più servizi, altri ancora mi diranno meno tasse, altri una maggiore trasparenza nella gestione della pubblica amministrazione. Ebbene, sono queste tutte risposte valide, ma il fine ultimo della buona politica è creare la gente felice e dare felicità alla gente. E allora io vi chiedo, perché questo è il punto nodale centrale di tutta questa scena politica, si può essere felici nel sapere che in un terreno così ricco, così importante, non vi sono trasporti? Si può essere felici nel pensare che i propri figli sono costretti ad abbandonare le proprie case e cercare, mendicare lavoro a centinaia di chilometri di distanza? Si può essere felici nel vedere abbandonare le proprie case dai propri nipoti? E allora vi chiedo, si può essere felici nel vedere un territorio così prosperoso, così importante, avere intere zone lasciate al decadimento, all'abbandono totale, all'inquinamento? Questo è sotto gli occhi di tutti. Non è una questione sovranazionale, è una questione locale. Non è possibile vedere intorno a Calvi Risorta intere zone lasciate al degrado, all'inquinamento. Signori, l'inquinamento non crea infelicità, crea mancanza di salute. Le ultime statistiche, datate 2006, dicono che la provincia di Caserta ha un incremento del 12,5% in più rispetto a qualsiasi provincia italiana per quanto attiene ai malati terminali di tumore. Secondo voi a che cosa è dovuto questo incremento, a questa percentuale abnorme che addirittura paragonata rispetto ad altre zone d'Europa arriva al 15, 16, 17%? Perché beviamo quest'acqua? Le nostre falde acquifere sono letteralmente inquinate e si tratta delle falde acquifere più importanti d'Europa, a decine di centinaia di chilometri arriva la Serrarelle, noi la dovremmo bere dai nostri rubinetti e non possiamo farlo. E non c'è famiglia in Calvi Risorta in cui non vi sia o non vi sia stato un malato di tumore. Vi rendete conto della gravità di questa situazione? Sì o no? E allora, qual è il fine della buona politica? Se non si riesce a garantire il posto di lavoro ai propri figli, se non si dà la possibilità alla gente di credere, di sperare in qualche cosa di positivo, nella trasparenza della pubblica amministrazione. Ho sentito parlare di palazzi di vetro, ma cosa significa? Quando anche fosse, a cosa servono i palazzi di vetro se non c'è nessuno dentro che ti senta? E poi, addirittura alcuni si sono appellati all'imprevisto, addirittura alla sfortuna, ma stiamo scherzando? Questa è stata incapacità di avere controllo, vigilanza e cura di questo territorio. Inettitudine totale, sono 15 anni che dimostrano completa incapacità. E poi che cosa vi vengono a dire ogni giorno in piazza? Sono giovani ed incapaci. Ma io sfido chiunque ad avere parole che parlino di programma e che vadano al di là del semplice termine programma in tutti questi comizi che io ho avuto la fortuna di ascoltare in internet. Ringrazio Silver, veramente, ringrazio Taffuri, ringrazio De Lucia per la grande opera che ci stanno offerendo. Ebbene, io in tutti questi comizi ho sentito soltanto aprire bocca sul termine programma, progetto, programma, progetto. Qual è sto programma? Qual è sto progetto? Dateci indice di quello che può essere il vostro progetto. Noi lo abbiamo, è creare la vostra felicità, rendervi dei servizi, cercare di creare una trasparenza, non da palazzo. Siamo nel 2009, siamo in internet, signori, una rete informatica in cui il cittadino non si deve muovere da casa per parlare con un assessore, dove è necessario poter accedere ai servizi che la pubblica amministrazione offre semplicemente attraverso un click. Ma vi siete resi conto della situazione storica che state vivendo o siete ancora fermi alla pasta e fagioli? E poi mi dicono il sindaco operaio. Bene, è lodevole, io non ho nulla da dire. Il sindaco operaio, perfetto, che vada a costruire i tombini. Ma che non lo faccia da sindaco, per favore, perché un sindaco non fa soltanto questo. Il sindaco si deve interessare del bene e della cosa pubblica. E il bene e la cosa pubblica non lo si fa lasciando un mutuo di 8 milioni di euro gravare sulle spese dei concittadini. E non lo si fa lasciando un palazzo di vetro in assenza totale di assessori e di sindaci non presenti, che non vi danno delle risposte, non vi stanno dando risposte. Quelle che voi cercate, quelle che voi cercate assolutamente di trovare tra queste persone, è il nulla, perché nulla vi possono dire. Hanno fatto uno spettacolo, un teatrino, dove si sono lamentati gli uni degli altri, ma non possono andare oltre perché non ne hanno la capacità. Tutto. E allora, io adesso vi chiedo, e torno a valle, che cosa intendete fare? Voi che cosa intendete fare? Volete continuare a farvi amministrare da gente retrograda che ha nella propria identità personale un modo di fare politica oramai vecchia e stantia che non serve più a nulla? O volete affidare la vostra felicità a qualcuno che possa in qualche maniera ben rispondere alle vostre esigenze, perché è al passo con i tempi? Non è soltanto una questione di gioventù, signori, è una questione di passione, è una questione di capacità, e la capacità qui c'è, là no. Non c'è capacità, non ci sono capacità da spendere. E sia chiaro questo, è una critica pura di una condotta che va da 15 anni in avanti e che riguarda le passate amministrazioni tutte. Insomma, signori, noi non ci proponiamo di essere servi al legaccio del primo padrone, noi vogliamo essere servitori della gente. Ed è per questo che io vi invito a votare la lista Rinascita Calena e il nostro sindaco, candidato sindaco, Antonello Bonacci. Grazie, buonasera.
E ditemi che non c'è amore in questo che facciamo. Adesso è la volta del veterano del gruppo, Enzo Scarano.
Buonasera. avete visto cosa abbiamo noi? Penso che non c'era bisogno di ulteriore, come dire, abbiamo elementi all'interno di questa compagine che possono dare lezioni di politica a tutti, specialmente a quelli lì che si sono candidati nelle altre liste. Vorrei prima presentarmi ai Zuni, ma penso che non ci sia bisogno, che qui, guardi, mi conoscono tutti. Sono stato, come dire, il loro postino per 10 anni e quindi quelli di Zuni mi conoscono un po' tutti. Devo essere più sintetico perché giustamente devono parlare tutti e poi, come dire, ci stanno molte cose da dire. Quelli che mi hanno preceduto sono stati veramente bravi, hanno detto di tutto e di più e hanno detto cose importanti. Hanno detto perché noi stiamo qua e cosa vogliamo fare, quali sono i nostri intenti, per quale motivo noi abbiamo voluto creare questa alternativa a voi cittadini, perché ce n'era veramente bisogno. Quando ci siamo visti per la prima volta sembrava di ci siamo detto, ragazzi, qui andiamo a scalare una montagna, non è che poi qualcuno per la fine perdiamo qualche pezzo di strada, ahimè, forse c'è stata questa cosa, però poi alla fine i risultati sono questi, quindi gli interventi che si sono fatti in questa piazza, su questo balcone, presumo, sono sicuro che anche voi avete capito che dall'altra parte non si sono fatti e non si faranno. Ci sono fatti interventi dove tutti volevano spiegare il loro programma. Ogni candidato diceva, io spiego il mio programma, venivano altri, io spiego il mio programma. Andavano a compartimento stagno e ognuno diceva che aveva un suo programma per poi dire chi era lui, cosa faceva, quante raccomandazioni faceva, dove portava i cittadini e perché non era capace di gestire la democrazia e perché non era capace di fare quelle plusvalenze che si fanno nella società, quindi scassando proprio una società, scassando proprio quello, puntando sui diritti dei lavoratori e delle persone, facendole sembrare veramente dei favori. Questo accade, ahimè, in questa provincia tutti i giorni. Siamo la provincia di Caserta, siamo i primi in mancanza di democrazia, siamo tutti quelli che la mattina dobbiamo colare qualcuno per cui dire mi fai questo favore, non deve essere più così. Da parecchi anni accade questo e purtroppo accade questo anche in questo paese, un paese, io me lo ricordo, diverso, dove ci stavano mille sensibilità in questo paese, dove c'era persone, personaggi che amavano sia la politica e altre cose e che si impegnavano nel sociale tutti i giorni. Da una decina d'anni di questa parte non si è fatto più niente. Poi per questo motivo, per questi motivi, c'è stata una ricaduta in basso della società per fare in modo che, è come legare delle persone, c'è stata, cosa ha fatto questa, tutto questo, cosa ha portato? Una mancanza di, qualcosa nel sociale, come dire, le associazioni che c'erano una volta, fino a 10 anni fa, erano una cosa importante, competitive fra di loro. Mi ricordo io, parecchi anni fa, se vi ricordate tutti quanti, la guerra nel Kosovo, abbiamo fatto a gara a chi faceva più solidarietà. Oggi nel mondo ci sono migliaia di guerre, migliaia di persone che hanno bisogno. Non si fa più niente in questo paese, non c'è più associazionismo. Perché? Perché non hanno più gli strumenti, perché le amministrazioni comunali non ci stanno a fianco, non li fanno vivere con loro, hanno bisogno di tenerli sottomessi, perché così votano e non pensano. Quando un popolo non pensa, è un popolo che non conta. Abbiamo bisogno che i giovani, i lavoratori, le lavoratrici abbiano i posti giusti dove pensare. Abbiamo bisogno che tutte le amministrazioni si facciano carico di questa cosa. E poi c'è un decadimento morale. Il
decadimento morale più porta veramente a essere più deboli di quelli che siamo. E poi alla fine devo sintetizzare, perché se no poi lo spazio non c'è per Antonello. C'è una grossa crisi economica. Noi abbiamo cercato, tutti quelli che mi hanno preceduto, di dare delle piccole risposte. Non è che siamo dei maghi, però qualcosina la si può anche dire. Voglio dire, dall'altra parte non è che si sente tanta roba. Con la fine di 4-5 anni fa, fino a 4-5 anni, ci stavano ancora, per le piccole aziende qui a Taranto, dei fondi che erano del terremoto, cosa brutta. Erano, comunque li facevano lavorare, si spalmava il lavoro, c'era economia per tutti, si guadagnava, il lavoratore lavorava e si spendeva, quindi c'era circolarità di denaro. Adesso ahimè non ce n'è più, si vive un disagio, e noi dobbiamo cercare di governare questo processo, perché fra poco, con la crisi che si sta in atto, non solo queste piccole aziende mandano a casa tutti quanti, ma anche le grosse aziende che stanno nel circondario mandano in cassa integrale i lavoratori, laddove ci sta la cassa integrale, perché poi questi paracadute non ci stanno per tutti, ci sarà un problema sociale da governare. Noi questo dobbiamo cercare di dire e di fare. Poi come si governa? Io penso, come lo spiegherò anche gli altri, attraverso una collaborazione con l'amministrazione, fare delle cooperative, cooperarsi, consorziarsi, così si socializza un po' tutto. Perché si può fare queste piccole e micro aziende che ci stanno sul territorio, se si consorziano, probabilmente possono anche fare e iscriversi a delle gare di appalto in questo modo. Siccome sono i nostri e li conosciamo, evitiamo di avere degli appaltatori con nomi scandalosi in questo paese, e così non ci possiamo nemmeno lamentare. Facciamo un doppio lavoro, facciamo lavorare i nostri, e che sono anche puliti, e non guasta. Vogliamo dire come si fa a fare la cooperazione? Poche cose. Abbiamo gli spazi verdi. Cooperative sociali possono attrezzarsi per curare questi spazi verdi, dare a quelle piccole aziende che stanno sul territorio a curarsi di quegli spazi. È qualcosina. Facciamolo. Facciamo prima le piccole cose. Guardiamo in piccolo, perché poi in grande verrà tutto il resto. E come dire, queste piccole soluzioni fanno bene a tutta la comunità, ci danno una speranza, li possono far rendere, li rendono sicuramente felici, diceva Giovanni, perché la felicità viene, ma non viene da sola, viene con i progetti, con le cose belle, con la socializzazione delle cose, da questo arriva tutto. Noi ci stiamo impegnando a fare questa avventura, a scalare questa montagna, lo vogliamo fare, lo facciamo, avete visto tutte quante le capacità che ci stanno in atto, però il contributo ce lo dovete dare voi. Oggi è il momento di alzare la testa, oggi non spetta più a noi, noi ci mettiamo tutto, oggi spetta a voi altri. Abbiamo, come dire, in questi giorni diremo un sacco di cose ancora, però chi ci doveva conoscere ci ha conosciuti. Chi doveva riconoscere gli altri li ha riconosciuti, non è che quelli là li conoscevamo, li abbiamo riconosciuti, non hanno, senza offese, per la volta c'è, probabilmente più di tanto non arrivano, hanno solo il culto del più forte, perché il sindaco è più bello, è più bravo, poi alla fine il sindaco è quello che lì che parla solo due minuti, perché non ha nulla da dire in questo paese. Perché se dice qualcosa ne sbaglia, si dice due cose ne sbaglia tre, perché nemmeno il popolo ne vuole più. Quindi lancio un appello anche in questa piazza a far sì che si voti bene questa volta, perché non ci sono scuse, perché se no sono cavoli amari. Votateci tutti, per favore.
Se pensate che il primo cittadino deve avere competenza, passione politica, dinamismo, noi lo abbiamo. Antonello Bonacci.
Buonasera e grazie a tutti. Grazie di essere intervenuti e di prestare il vostro ascolto a quello che stasera vi stiamo proponendo. Ringrazio come sempre chi ci ospita e chi si prende cura della sicurezza di questa piazza. Detto questo, questa sera vi confesso di essere particolarmente compiaciuto per come si è svolta la serata qui sul balcone in piazza. Sono intervenuti alcuni dei candidati, questa sera, nelle prossime ci saranno gli altri, dando prova di come, almeno secondo il mio modesto punto di vista, siamo riusciti a mettere insieme qualcosa di apprezzabile. Credo sia evidente a tutti che da questo balcone si sia ascoltato qualcosa di relativamente diverso da quanto è emerso nelle altre piazze da parte di altri candidati e nelle ultime campagne elettorali. È emersa una voglia di fare, una voglia di proporsi e di arrivare dritti alla coscienza della cittadinanza. Tutto questo è importante perché poggia su qualcosa di solido, poggia sicuramente su dei valori e degli ideali e su un programma condiviso che non vediamo l'ora di mettere in atto. Questa è un qualcosa che dico dal profondo del cuore, è qualcosa che sento. E il compiacimento per aver visto che chi vi parla non è, come era certo, sicuramente solo, ma è un gruppo fatto di persone estremamente più competenti e più brave di me, persone che non sono qui in alcun modo perché c'è qualche cosa che le tiene insieme che non sia l'interesse comune di mettersi al servizio della cittadinanza. Qualcosa di diverso dalla volontà di cambiare tutto ciò che non va in questo paese con il nostro modesto contributo e la voglia di fare costante, confrontandoci quotidianamente tra di noi, e vi garantisco che è molto facile perché ci intendiamo a meraviglia. Nulla ci divide, nulla ci tiene lontani perché le nostre aspettative sono comuni. Non abbiamo interessi di parte o programmi autonomi e autoreferenziali che ci dividono all'interno dello stesso gruppo. Ciò che, consentitemi di dirvelo, ha minato alla base le recenti amministrazioni. Io non ho alcun dubbio sulla bontà delle singole persone che hanno preso parte all'amministrare degli ultimi 15 anni, ma non ho alcun dubbio che le incertezze amministrative, le manchevolezze delle amministrazioni che si sono susseguite, molto probabilmente si fondano su una mancanza di omogeneità e di amalgama all'interno del gruppo e su una autonomia estrema degli individui che hanno preso parte, individui non in senso negativo assolutamente, ma in senso di individualità che hanno preso parte all'amministrazione. Non c'è stato un gruppo compatto ad amministrare, non c'è stato un progetto da attuare attraverso la mutua collaborazione di chi vi ha preso parte, ma c'è stato molto probabilmente in alcuni casi uno scontro tra prospettive diverse all'interno della stessa maggioranza amministrativa, uno scontro tra la voglia di emergere dell'uno sull'altro che ha portato al travolgimento anticipato dell'ultima amministrazione e ad una magra sconfitta da parte della precedente che è stata sobbissata con 1000 voti di scarto. Questo a testimonianza che c'erano delle esacerbazioni interne che non hanno permesso ai singoli, pur dotati di buona volontà, di dare il meglio di sé. E con questo voglio dire, senza nulla togliere a chi compete in questa campagna elettorale con noi, che probabilmente, questo è il nostro punto di vista e lo testimonia la nostra autonomia progettuale e competitiva nella campagna elettorale, che probabilmente votando delle bravissime persone che prendono parte a questa campagna elettorale in altre liste, forse non si vota un progetto condiviso. Questo è un dubbio che mi viene. E questo dubbio poggia sulla constatazione di ciò che è avvenuto negli ultimi anni, perché le persone che vi prendono parte nelle altre liste, nella maggior parte dei casi sono le stesse e soprattutto sono gli stessi i gruppi dirigenti, i gruppi di comando, i gruppi di vertice, coloro che pretendono di raccordare e di reggere i fili di tutti gli altri, coloro che pretendono di essere il punto di riferimento unico al di sopra degli altri, coloro che pretendono di essere un sì, un primus sine paribus, un primo senza pari, che non hanno bisogno della collaborazione costante degli altri, ma solo del prestito del lavoro di chi prende parte al loro progetto. Questo mi sembra di vedere e questo mi sembra di constatare negli ultimi anni. Io non mi sono mai permesso di chiedere, nel mettere insieme questa lista, a chi vi prende parte di darmi una mano, di portare acqua a un mio autonomo mulino personale, ma di prendere parte a un progetto, e credo sia emerso con estrema chiarezza dagli interventi che ci sono stati questa sera in questa piazza e nei giorni precedenti. Credo sia emerso che ciascuno di noi ha una voglia sentita e una partecipazione costante e assoluta al progetto. È parte integrante del gruppo e si sente in se stesso l'interezza del gruppo. In ognuno di noi traspare l'unicità del gruppo, traspare un'unicità amministrativa e un'unicità di intenti che è oggi e sarà domani, senza alcun dubbio. Tutto questo, se voi ci darete fiducia, ci consentirà di lavorare con costanza e senza turbative interne alla realizzazione dei nostri progetti e a riportare la libertà, l'uguaglianza e a ricercare, come ben diceva Giovanni, la felicità all'interno del paese. All'interno di questo gruppo c'è serenità, ve lo garantisco. Gli altri probabilmente dai balconi e nelle strade in questi giorni diranno la stessa cosa, ma sarà la vostra saggezza, alla vostra sincerità, alla vostra coscienza, prendere atto di ciò che è stato e di ciò che è e di ciò che sarà. E la questione più importante è che sarà il popolo a sceglierlo, sarete voi, nessuno potrà imporlo, nessuno potrà ripulirsi la bocca parlando di libertà e di legalità solo in fase comiziale, cioè dei comizi. Ci sembra che probabilmente queste parole poco appartengano a chi fa nel quotidiano e nella campagna elettorale azioni divergenti da ciò che dice. Non c'è legalità solo nel rispetto delle leggi, ammesso che un rispetto ci sia stato, ma c'è legalità nel rispetto costante della comunità in cui si vive, nel rispetto di quelle regole condivise che tengono insieme un popolo stanziato su un territorio, che tengono insieme un popolo che ricerca la propria soddisfazione nella crescita, nell'occupazione, nel servizio e non nel disservizio, nella voglia di arricchirsi culturalmente, umanamente, perché no, economicamente, in un'unica società, in un popolo che non può accettare il ricatto del voto. Non c'è legalità laddove si fanno delle promesse, si cerca di far rimirare un futuro più sereno attraverso semmai un posto di lavoro che non è stato offerto in tanti anni di amministrazione, portando lavoro in questa terra. Molti, e ne è testimone chi ha ricevuto visite non sempre gradite, offrono in queste sere, in questi giorni, con una bacchetta magica, probabilmente un futuro più roseo, promettendo qualcosa che invece non è stato dato in un'amministrazione che è durata 15 anni. Io non vedo come ci si possa permettere di arrivare nelle case della gente, come ho detto anche nei giorni scorsi, e promettere di dare un futuro sereno e sincero ai nostri figli, onesto, fondato su una promessa di qualcosa che non è stato fatto e non è stato dato. Questa non è legalità e non è moralità. Perché, come dicevo, non c'è solo in un rispetto formale delle leggi, ma c'è nell'operato quotidiano di chi offre una prospettiva lecita o illecita, ma nella moralità. È immorale offendere la coscienza di ciascuno di noi, almeno secondo chi vi parla, promettendo qualcosa e non garantendo invece ciò che è ordinario e ciò che è dovuto. Questo è quello che mi sembra di osservare in questi giorni. Tutti sentono e promettono di voler cambiare il futuro dei singoli, ma invece non hanno assicurato un futuro certo e stabile a questa comunità. Noi vogliamo fare qualcosa di diverso, tutti ne siete testimoni. Noi non ci permettiamo di fare delle offerte di miraggi, di promesse che non si potrebbero mai mantenere e anche nel mantenerle saremo offensivi, probabilmente perché non rispetteremo la comunità. Non ci permettiamo di fare tutto ciò, ma ci permettiamo di promettere la nostra dedizione costante al servizio della comunità in un lavoro serio ed onesto da parte nostra. che possa garantire costantemente a voi la libertà di scegliere non solo oggi, di scegliere liberamente in un voto che voglio ricordare che è segreto. Qualcuno si permette di dire che i voti si contano e che ti individuano le vie, non so facendo quale tipo di intimidazione, tra virgolette, o di ricatto, volendo controllare l'elettorato. Questo a me fa sorridere perché so bene come funziona il meccanismo del voto e quanto sia segreto il voto, ma qualcuno in buona fede, purtroppo mi è capitato di sentire, potrebbe essere ingannato. Votate liberamente, scegliete qual è il vostro futuro e continuate ad essere liberi durante tutto il mandato amministrativo. Potrete esserlo sicuramente in un'amministrazione partecipata, in un'amministrazione che offre a tutti voi nessun palazzo, nessuna sede chiusa con qualsiasi materiale, ma offre un contatto costante da parte di chi è stato delegato a rappresentare la cittadinanza con coloro che hanno delegato a farlo chi come noi si è offerto ed è onorato di ricoprire questo eventuale ruolo che ci sarà affidato. Cercare un contatto costante attraverso, come diceva qualcuno prima meglio di me, una democrazia partecipativa. Ciò, ci permettiamo di dirlo, può essere realizzato attraverso delle figure semplici che abbiamo già trattato nei giorni scorsi. Si è detto del difensore civico, cioè di quella figura che può garantire a ciascuno di voi la possibilità costante di difendere i propri diritti civici e non solo, di difendere le proprie prerogative sociali, le prerogative della comunità, ma di farlo insieme a noi, mai contro di noi, difendendo, ritorno ancora una volta a dirlo, la legalità non nelle aule dei tribunali, ma all'interno della casa comunale, garantendo i diritti non in una fase patologica di un contenzioso amministrativo o peggio ancora di giustizia ordinaria, ma garantendolo attraverso la costante collaborazione con chi amministra e con chi come noi è mosso da una passione sincera nel volerlo fare. Le nostre competenze sono umili, sono misere probabilmente, la nostra età è giovane, ma come vedete sfido chiunque a dire che non c'è passione, che non c'è voglia di fare, che non c'è la voglia sincera di arricchire il bagaglio culturale di ciascuno di noi ogni giorno, di arricchirlo soprattutto ascoltando ciò che la cittadinanza ci dice, le persone che ci avvicinano quotidianamente, presentando delle esigenze, delle problematiche, prospettando delle possibilità di sviluppo, ponendo l'attenzione sulle risorse. Una persona prima mi avvicinando dicendo che un amministratore deve essere buon padre di famiglia, ebbene questo è vero, è la verità. Un buon padre di famiglia è colui che si prende cura della comunità che dirige, che ha l'onore di tenere insieme, se è la famiglia o se è una comunità più ampia come la città, il paese, garantendo a ciascuno il meglio, garantendo a ciascuno di esprimere al meglio le proprie possibilità. Io penso che in questa fase abbiamo messo insieme un gruppo che testimonia quanto limpida sia la nostra condotta. Non c'è nient'altro che la passione e la voglia a tenerci insieme, quella voglia di amministrare. Non ci sono interessi autonomi di ciascuno di noi che possano essere perseguiti attraverso una distrazione dell'amministrazione pubblica da ciò che è dovuto, rincorrendo delle mire personali, delle prerogative personali. Questo è sicuramente il dovere di un buon padre di famiglia. Un buon padre di famiglia deve sicuramente mettersi a disposizione costante della collettività e non dei singoli, non concedendo cortesie o piaceri, ma facendo il proprio dovere, sapendo ascoltare costantemente. Abbiamo detto del difensore civico e abbiamo detto dei rappresentanti di quartiere, una figura molto importante, che può portare all'interno dell'amministrazione comunale la voce del popolo in maniera diretta e collettiva, coinvolgendo costantemente anche le periferie, ogni strato della società, ogni rappresentanza popolare all'interno delle scelte più importanti, all'interno di quelle scelte che possano garantire un'amministrazione diversa, predisponendo gli strumenti di amministrazione che mancano da troppi anni, un piano regolatore che non è stato adottato dagli anni Ottanta, un piano urbanistico che manca, un sistema dei controlli interni di gestione che non è stato adottato, sebbene la legge lo imponga, una contribuzione fiscale più equa, che sia a misura di cittadino e che non vada ad esigere più di quanto ciascuno di noi può dare, o peggio ancora, di superare quello che invece il comune offre in termini di contribuzione. Abbiamo dei servizi estremamente più scadenti di quelli che sono
i nostri contributi o di quelli che dovrebbero essere in base alla contribuzione di che ciascuno di noi offre. Attraverso tutto ciò potremo sicuramente fare la nostra parte, cioè quanto è dovuto da parte di un'amministrazione per migliorare un paese. Il ruolo di un'amministrazione comunale, ci tengo a dirlo, è estremamente importante. È un ruolo che si dice è generalista, cioè deve occuparsi di tutto. Non esistono risposte del tipo questo non è di nostra competenza, non esiste. Il comune deve provvedere a tutto in misura diversa, provvedendo direttamente oppure istruendo una procedura amministrativa per i livelli superiori di governo, ma le porte del comune devono essere sempre aperte per qualsiasi tipo di esigenza e per qualsiasi prospettiva di sviluppo del paese, problemi o risorse. Gli amministratori devono essere sempre pronti ad ascoltare, ma non perché questa sia una concessione personalistica, ma perché ciò è richiesto dalla legge, dalla normativa, dalla struttura stessa dell'ente locale. Tutto questo noi ci proponiamo di fare, anche per arrivare, una volta garantita la legalità, ad una maggiore uguaglianza sociale. Una maggiore uguaglianza sociale che non può che partire da un investimento in termini di lavoro e di occupazione su questo territorio. Una comunità non sa badare ai propri figli e gli amministratori non fanno sì che ciò accada se questi sono costretti ad emigrare, ad allontanarsi dalla terra che amano, in cui sono nati, la terra che vorrebbero vivere, privando le famiglie di un sostegno serio, perché c'è mutualità in questo. Genitori allevano i figli prospettandogli un futuro migliore, i figli in un secondo momento saranno più vicini ai genitori nello scorrere della vita. Una comunità non può essere mai separata, se non per delle scelte che sono nelle cose, ma che devono essere effettuate volontariamente, non forzatamente. Oggi questo paese purtroppo non è in grado di offrire a tutti una prospettiva futura occupazionale, di lavoro e di crescita. Non è offerto ai nostri figli un futuro che possa garantire una famiglia in questo territorio, un'autonomia economica e una fruizione dei servizi dignitosa. In termini occupazionali, se non riusciamo a portare degli interessi economici attraverso una buona amministrazione, e credetemi, ciò può essere fatto e deve essere fatto in termini di investimento in programmi e progetti e di collaborazione con la provincia, con la regione, con lo Stato e la comunità europea, ma non perché qualcuno debba aprirci le porte, ma perché è nostro diritto accedere ad ogni struttura pubblica. Solo portando occupazione su questo territorio e sfruttando le nostre risorse, noi consentiremo a tutti i nostri figli, anche a chi vi parla, perché siamo giovani e giovani significa anche la voglia di voler fare, la forza di rincorrere le idee e i sogni. Questa sera abbiamo citato più volte l'America, l'ha fatto Giovanni con la dichiarazione di indipendenza, l'ha fatto prima Giancarlo con il presidente, perché forse in una coscienza subliminale, come dire, che è dentro di noi, c'è la voglia di inseguire il sogno, c'è la voglia di inseguire qualcosa di migliore e di diverso, qualcosa che è dentro i giovani, ma non solo, è dentro chi ha coscienza popolare, chi ha coscienza sociale, chi può scegliere e chi deve essere in prima persona sul campo per realizzare i propri sogni e per mettere in atto i propri ideali. Il lavoro è importante in questo, il lavoro non deve essere un sogno, deve essere una garanzia. Così è importante riportare su questo territorio dei servizi efficienti. Si è parlato di scuola. La scuola deve essere alla portata di tutti, non deve essere un costo insostenibile per le famiglie meno abbienti e che non possono consentire ai figli che hanno, perché non tutti hanno solo due figli, ma anche molti figli, a tutti deve essere consentita la massima istruzione, come ci dice la Costituzione italiana e come ci dice la coscienza interiore di ognuno di noi. Il comune ha il dovere di intervenire nelle politiche sociali garantendo l'istruzione a tutti i livelli e a tutte le fasce sociali. La sanità non deve essere una concessione di qualcuno, non deve essere la concessione del notabile o del signore di turno che si offre accogliendo chi ha di bisogno, ma deve essere un servizio pubblico aperto a tutti e deve essere qui su questo territorio, sia nella fase preliminare diagnostica, sia in quella successiva risolutiva delle patologie. Altrimenti saremmo costretti a rincorrere ciò che è di diritto, cioè la cura della nostra salute, la cura di noi stessi in terreni lontani, attraverso strutture lontane che non sono raggiungibili da tutti. E questa è un'offesa alla collettività e non ai singoli. Questi sono dei servizi essenziali che il nostro Stato ci impone di perseguire. Il Comune è parte dello Stato e ne è l'espressione più antica, l'espressione più autentica. Se una comunità vuole ben farsi rappresentare, deve farlo attraverso un Comune che sia efficace nel risolvere i problemi, efficace nel perseguire gli obiettivi, efficace nello sviluppare le potenzialità di un territorio ed efficiente nel fare tutto ciò, cioè a basso costo per i cittadini e con una garanzia di risultato. Avviene puntualmente il contrario, è avvenuto attraverso due facce della stessa medaglia, due amministrazioni dal colore e dal nome diverso, ma che hanno realizzato una mala amministrazione costante, un disservizio costante e radicale, che, lo dico in massima sincerità, porrà in estrema difficoltà chiunque vada ad amministrare. Non vedo come possa farlo chi ha già amministrato male negli scorsi anni. Probabilmente noi avremo delle difficoltà enormi, ma almeno abbiamo delle prospettive diverse. Gli altri sicuramente non daranno risposte diverse da quelle che hanno dato finora. A voi la scelta. A noi il dovere di offrirvi questa prospettiva di cambiamento e di alternativa. E spero che lo stiamo facendo nel migliore dei modi. Lo abbiamo fatto offrendovi una lista che sia distante, pur nel rispetto delle differenze e delle opinioni altrui, da chi ha amministrato finora. Estremamente distante, perché distante è la nostra coscienza politica. Non è una coscienza di etichette o di colore, ma è una coscienza viva e popolare. È una coscienza che noi abbiamo maturato, chi vi parla e tutti gli altri, nel corso di una vita che è stata sicuramente a contatto con la gente, è stata aperta ad esperienze diverse e che non si sono limitate alla località e alla territorialità. Abbiamo cercato anche con dei piccoli sacrifici di arricchirci per oggi essere pronti a servire questa comunità. Umilmente con la nostra piccola parte di lavoro lo faremo, nei nostri limiti, con tutte le nostre ristrettezze umane, ma sicuramente con una volontà ferma e con una voglia di fare che, fidatevi, è estrema, è decisa, è sincera. Vi stiamo parlando perché vorremmo un mondo diverso, probabilmente, e per farlo vogliamo partire dal nostro paese. Non vogliamo volare in alto attraverso dei sogni forse irraggiungibili, ma vogliamo farlo in maniera immediata, direttamente, con un operato a noi più prossimo, con l'operato costante di chi deve amministrare in un ente locale a contatto con la cittadinanza. E lo dico ancora una volta, soprattutto stando vicino a chi è più debole, non solo economicamente, ma anche in alcuni casi culturalmente. Perché non tutti hanno la possibilità di avere conoscenza di quelle che sono le offerte che la società ci presenta. Non tutti hanno conoscenza di quali siano le possibilità di sviluppo e noi dobbiamo essere vicini con la nostra piccola porzione di impegno a far sì che tutti possano sapere che un comune può offrire tanto, che ognuno di noi può avere tanti diritti e ha tanti diritti e può avere la soddisfazione di tutti questi diritti, può avere tanti servizi, servizi che spesso sono negati. C'è il bisogno di portare una cultura amministrativa nelle case di ognuno di noi, c'è bisogno di che tutti sappiano ciò che è dovuto, che tutti sappiano che un'amministrazione non è fatta perché qualcuno ci concede un attimo dell'attenzione in maniera sporadica ed occasionale e spesso a caro prezzo. C'è bisogno di sapere che ci sono dovuti ci sono dovuti una serie di contributi di sostegno per accedere ai servizi scolastici, sanitari, lavorativi, dei trasporti e della cultura in genere. Tutto questo deve fare un amministratore. C'è bisogno di ricostruire un paese che sia a misura di bambino, un paese in cui i bambini possano giocare liberamente, con degli spazi accessibili, con delle scuole che non siano solo ristrette a degli orari di istruzione, talvolta anche di turnazione, ma che offrano dei servizi integrati con l'ente comune, comunale, che vadano oltre l'ordinaria amministrazione scolastica. C'è bisogno di luoghi in cui i bambini possano socializzare, c'è bisogno di luoghi in cui anche i bambini meno fortunati possano accedere a ogni tipo di servizio e mettere in atto i propri diritti. C'è bisogno di un paese che possa essere aperto a chi è affetto da disabilità di ogni genere, di un paese che non sia limitato e nella territorialità, nei propri spazi pubblici per le barriere architettoniche e nei propri servizi a chi per problematiche diverse è stato costretto ad affrontare la vita in maniera più difficile. Il comune deve essere vicino a queste persone, perché siamo noi. Le difficoltà di una popolazione sono, di ogni singolo, sono le difficoltà di un popolo. Le difficoltà di chi ha più bisogno sono le difficoltà di tutti noi. E solo affrontandole insieme saremo degni amministrazioni e, permettetemi di dirvelo, anche degni cittadini. Perché avere il titolo di cittadino significa portare con sé una serie di valori e di impegni sociali molto alti, che non possono essere compromessi per nessun motivo. Non possiamo scendere a compromesso con nessuno per far sì che il nostro voto, la nostra scelta sia barattata, il nostro sostegno, il nostro consenso sia dato in cambio a qualche altra cosa. Perché il nostro voto non è una manifestazione egoistica, ma è un atto pubblico, è un voto che deve essere dato nell'interesse della collettività e non solo di noi stessi, perché solo in questo modo appagheremo quei bisogni civili che abbiamo individualmente, solo in questo modo potremo soddisfare quelle esigenze che costantemente si presentano nella nostra quotidianità, non certo attraverso pochi momenti preelettorali, diciamo così, di giubilo o di festività che sono dati attraverso dispensa di prodotti alimentari o di giochi o di effetti pirotecnici e spettacolari. Questo è un inganno, è la felicità di pochi attimi, è una felicità effimera che ci pone nell'angolo e che ci fa affacciare su un futuro estremamente diverso, un futuro che invece è fatto di bisogno. Sappiate scegliere, probabilmente chi ci offre da mangiare oggi gli uni e gli altri domani ce lo negherà in termini collettivi, non porterà in questa terra le risorse che garantiranno il sostentamento a tutti. Probabilmente c'è un inganno, noi questo non lo faremo mai, non inganneremo nessuno di voi. Saremo onesti sempre e dignitosi nel presentare i nostri programmi e le nostre idee, mai altro. Questo ci limiteremo a fare, sperando che sia apprezzato, ma con la certezza di essere coscientemente in buona fede, oggi e domani. Quindi vi invitiamo a fare non una scelta per la nostra lista, ma semplicemente una scelta cosciente e libera per il futuro della cittadinanza e della collettività, per un futuro diverso per Calle di Sorsa. Vi invitiamo a fare i primi passi verso una scelta di condivisione e di partecipazione, verso una scelta di crescita, verso una scelta di mutualità, verso una scelta che in qualche misura potrà garantirci un futuro più felice. E noi siamo disposti a metterci a servizio e ad essere onorati di un'investitura che speriamo vorrete darci, di un'investitura che, vi prego di crederci, saremo in grado di tenere anche in un domani, anche attraverso quella giovinezza che qualcuno ci accusa di avere, ma che secondo noi è la più grande delle risorse. È la voglia di inseguire sogni ed ideali e di farlo insieme a tutti voi. Vi ringrazio, ci vediamo, se vi farà piacere, domani sera nella piazza di Visciano, piazza Garibaldi, alle 21:30. Grazie.
se volete restare, noi saremo pronti a ricevere qualsiasi tipo di consiglio, qualsiasi dimostrazione di esigenze da parte vostra ed eventualmente ad approntare delle risposte già da oggi e successivamente all'interno di un'amministrazione. Grazie.
Se questo progetto vi ha toccato il cuore, votateci. Con voi si vince, con voi si può cambiare. Buonanotte.